Benvenute, benvenuti, anche se non sembra, bastioni di Orione, riprendiamo il nostro ciclo di trasmissione per solleticare le vostre sinapsi sulle questioni internazionali per questo giovedì 7 di settembre. Senza sigla, ma la sigla che avete sentito, visto io, c'è un motivo, giusto?
Sì, purtroppo è morto Giuliano Montaldo, un compagno, un granata innanzitutto, che aveva fatto questo film che oltre che in più è anche il primo film che ho visto da solo al cinema.
Sacco e Vanzetti,
Sacco e Vanzetti, ovviamente. E lui è defunto, è l'anniversario dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti è del 22 agosto, quindi più o meno siamo lì. Chiamo da questi microfoni da un paio di mesi, è successo di tutto.
È successo veramente di tutto, non possiamo allontanarci un attimo.
Ma perché le notizie ogni genere si fermano qua, si compongono e poi vanno a eseguirsi.
Sì.
E adesso, non potendo venire qua, hanno fatto che eseguirsi. Iniziamo comunque da quello che è successo in Sahel.
Che è una zona che si sta movimentando parecchio, e questa volta per capirci qualcosa noi abbiamo telefonato a Edoardo Baldaro, che abbiamo già ascoltato altre volte. Non so se sei in linea, Edoardo.
Sì, pronto, ciao, sono qui, ciao, grazie per l'invito.
E quindi, insomma, proviamo a fare un po' il punto della situazione in quest'area del Sahel, che diventa sempre più strategica e che appunto si caratterizza con quella che viene definita probabilmente, anzi sicuramente, con una definizione azzardata, epidemia di golpe. Qui non c'è nessuna epidemia, non c'è nessuna malattia, c'è un problema grosso come una casa che ha a che vedere con il colonialismo francese. Quindi, insomma, l'ultimo della serie è il Gabon,
che non è Sahel, comunque sì. Ed è anche un po' diverso, infatti, rispetto a quello che è avvenuto in Sahel. I presupposti sono diversi, probabilmente cui prodest si chiedevano Angelo e Marco Trovato, e in questo caso, nel caso del Gabon, probabilmente ai francesi non sta poi così male come invece può essere la questione del Mali e del Burkina Faso e del Niger, che è l'ultimo arrivato del Sahel a contrapporsi a quella che è la France-Afrique. Tutti quanti però hanno questo sottofondo di distacco dalla, chiamala, madre patria, visto che loro lo chiamano i territori d'oltremare. Per fare un po' il punto, ma soprattutto per capire chi c'è dietro, c'è davvero Wagner e quanto ci sarà ancora di Wagner dopo la morte di Evgeny Prigozhin, l'impressione è che abbiano fatto, soprattutto in Niger, un golpe e poi dicono vabbè, adesso abbiamo fatto e vedremo come orientarci, come fare, come andare avanti, in che direzione muoverci. E forse questo che per gli occidentali ha dato l'idea che ci fosse un'epidemia di golpe, che prendessero spunto dagli altri, già l'hanno fatto gli altri, lo facciamo anche noi e va via. Oppure invece c'è dietro tutto una preparazione, cioè mentre in Gabon evidentemente era per bloccare un'insurrezione vera e propria del popolo, invece negli altri casi, pur essendo sempre all'interno delle istituzioni, c'è questa sorta di sovranismo antifrancese che può essere un po' l'elemento comune, ma che poi oltre a questo non c'è nulla, giusto?
Ma allora, intanto grazie mille anche perché ne avete messo poco di carne al fuoco su cui riflettere. Effettivamente abbiamo, quindi mi dicevate, un tre quarti d'ora, un paio d'ora per elaborare. E no, come dicevate voi, effettivamente sono stati due mesi molto intensi, di nuovo per sia la fascia del Sahel che per tutta una parte dell'Africa francofona. E sono d'accordo anche con la prima considerazione che avete fatto, cioè che quello che chiamiamo, che adesso una parte della stampa ma anche degli analisti stanno chiamando epidemia di colpi di Stato, effettivamente appare tale a noi, diciamo, cioè ciò che è importante è l'occhio di chi guarda, fondamentalmente la posizione di chi sta guardando, perché stanno venendo meno tutta una serie di elementi su cui, diciamo, le potenze occidentali hanno contato in quest'ultimo, la Francia in termini più lunghi, ma in quest'ultimo decennio un po' tutto l'Unione Europea, le potenze occidentali hanno contato negli ultimi 10 anni, appunto. Il Gabon, come dicevate voi, infatti, diciamo, da questo punto di vista è anche importante poi, proprio per questa ragione, fare delle distinzioni tra i diversi colpi di Stato, le dinamiche di ogni singolo paese. Come dicevate voi, il Gabon è una storia a sé stante, anche perché banalmente il colpo di Stato è stato compiuto dal generale, dalla capo della Guardia Presidenziale, ma che al tempo stesso è anche un familiare diretto sì. del deposto presidente, il cugino del deposto presidente Bongo. Questo è per dire che appunto è probabilmente più un'operazione, tra virgolette, di palazzo, quantomeno più interna a un regime estremamente instabile, marcio anche oserei dire, nel senso un regime familiare, cioè appunto il padre di Ali Bongo era stato messo al potere dai francesi negli anni 60 e quindi appunto avevano anche provato a un certo punto a trasformarsi direttamente in monarchia. C'è un famoso episodio del padre di Bongo che va da Chirac a chiedere possiamo cambiare la Costituzione e farci monarchia, questo per dire, quindi lì è stata una manovra di membri di questo regime che ha capito che era impresentabile sostenere la rielezione di Ali Bongo in elezioni che ha, secondo tutti gli osservatori, perso in realtà. Nel momento in cui stavano per dichiarare la sua vittoria alle elezioni, si è deciso di fare questa operazione probabilmente per salvaguardare almeno una parte del regime. Ci si chiede anche infatti il ruolo giocato addirittura dalla sorella del presidente, insomma ci sono dinamiche molto particolari che, come dicevate voi, non necessariamente vanno a rompere un sistema di potere con cui la Francia ha sempre lavorato molto bene. Diciamo che l'elemento comune effettivamente è il ruolo giocato dai militari, che questo è un dato di fatto, nel senso che un altro forse punto che troviamo, però di nuovo il Gabon è una storia un po' diversa, una storia comune che troviamo in Mali, in China e in Niger invece, tra le diverse potremmo mettere assieme, è la crisi di quelli che definire regime democratici è probabilmente
un azzardo
sì. Esatto, non hanno mai veramente funzionato, diciamo, democrazie di facciate. Si votava in maniera più o meno libera e comunque poi si eleggevano sempre governi appunto la cui piena attuazione di pratiche democratiche ne potremmo discutere, però diciamo è entrato in crisi questo tipo di struttura, di accordi, anche di finzione in un certo senso, e coloro che ne raccolgono le conseguenze, coloro che riescono ad approfittare, tra virgolette, di questa delegittimazione di questi regimi pseudo-democratici sono proprio i militari, che tra l'altro non fanno altro che giocare un ruolo che hanno storicamente giocato nella storia di questi paesi dalla loro indipendenza. Cioè, in Niger siamo al quinto colpo di Stato, sì. E anche in Mali abbiamo
nel 2012 avuto... c'è il colpo di
Stato.
Ti voglio chiedere una cosa a proposito del ruolo dell'esercito. Cioè, mi dà l'impressione che in società che sono effettivamente divise, dove le condizioni di vita sono particolarmente difficili, dove l'insorgenza jihadista insomma ha messo in discussione anche bei pezzi di sovranità statale, forse uno dei pochi organismi, una delle poche istituzioni che ancora hanno una certa solidità sono proprio i militari, e il fatto che comunque ci siano delle indiscutibili pulsioni, desideri di cambiamento trovano risposta, trovano in qualche maniera un interlocutore attivo nei militari, soprattutto nella parte degli ufficiali, che generalmente sono ufficiali giovani che si sono istruiti all'estero e che vengono anche dagli strati popolari. È un caso oppure fa parte di una dinamica all'interno di queste società?
No, assolutamente. Allora, non è un caso, anche se anche lì poi dobbiamo fare una distinzione, perché ciò che è Traoré per dire in Burkina, che è effettivamente un giovane ufficiale, è diverso da ciò che è Chani in Niger, che invece uno dei fattori su cui c'è abbastanza accordo, su che ha influito sui motivi del colpo di Stato in Niger, è proprio il fatto che il presidente del posto Bazoum stava cercando di deporre, di mandare via, di licenziare Chani fondamentalmente dal ruolo anche lui di capo della Guardia Presidenziale.
Dal 2011 era capo della Guardia Presidenziale.
Esatto, lui infatti, diciamo, lì c'è anche tutto un discorso su quanto Bazoum fosse comunque, stesse cercando di decostruire il sistema di potere costruito dal suo predecessore Soufou, di cui Chani era personaggio centrale, e quindi quanto sia stato anche questo in parte una reazione, per questo che dico fare distinzione poi tra i singoli colpi di Stato, cioè che quello in Niger è anche la reazione di un certo gruppo di potere che vedeva minacciate le proprie posizioni.
Il figlio di Soufou, la storia della Sony Depp, insomma c'è
esatto, no, esattamente, c'è tutto il discorso legato al petrolio, insomma sono molti gli elementi che potrebbero entrare in gioco, però sull'esercito effettivamente c'è un discorso, nel senso c'è un discorso da fare che, nonostante anche l'esercito, voglio dire, i suoi bei scandali di corruzione eccetera ci siano stati e ci siano tuttora, però rimane percepita come una delle poche istituzioni credibili la maggior parte delle popolazioni, con gli strumenti che abbiamo per poter fare, diciamo, questo tipo di considerazioni, cioè vengono fatti comunque sondaggi, ovviamente sono sondaggi che spesso coprono le popolazioni soprattutto delle città, non delle aree rurali, però diciamo sappiamo che questi eserciti vengono percepiti spesso come una delle poche istituzioni credibili, soprattutto rispetto ai regimi civili, che quasi sempre poi si risolvono in essere appunto un congreghe di
cleptocrati,
esatto, cleptocrati da un lato, e dall'altro c'è anche una concezione stessa dell'esercito che spesso, cioè anche se guardiamo la storia in Mali, in Niger, in Burkina Faso da Sankara, in Niger, in Mali quello che era stato Amadou Toumani Touré nel 90, l'idea che l'esercito fa colpi di stato repubblicani, cioè che c'è anche una tradizione, un'autoassegnazione del ruolo che da parte degli ufficiali dell'esercito di essere i garanti dell'ordine, paradossalmente dell'ordine repubblicano, e che quindi nel momento in cui si genera una crisi irriformabile del regime, i militari intervengono per rimettere le cose a posto. E questa è stata in parte la storia di alcuni colpi stato in precedenza proprio nei paesi del Sahel. Queste transizioni che stanno durando così tanto e le dinamiche andando un po' a spacchettare le dinamiche interne rimettono un po' in discussione, diciamo, questo tipo di lettura. Però che ci sia un certo tipo di narrazione intorno al ruolo degli eserciti e che ci sia anche da parte della popolazione non solo la ricerca dell'uomo forte ma una legittimità data all'esercito come istituzione, questo è un dato di fatto, quello senza dubbio.
La società civile in questi paesi, comunque, prima di queste transizioni militari, ha fatto delle manifestazioni nelle piazze, si è mossa parecchio. Poi a un certo punto, quando sulla spinta di questa mobilitazione i militari hanno preso il potere, sembra un po' scomparsa o i vertici di questa società civile, delle organizzazioni che venivano guidate da questi vertici, sembrano un po' essere condizionati dalle scelte dei militari. Eppure in Sudan la società civile è stata schiacciata dallo scontro fra MT e Al-Burhan, però effettivamente in Mali le manifestazioni, c'era Dicko, insomma c'era il movimento che ha portato poi la caduta di Touré, insomma c'erano delle anche in Guinea, solo l'altro ieri ci sono state anche delle manifestazioni addirittura ancora contro i militari, però sembra silente per certi aspetti.
Allora, è vero, ci sono alcune considerazioni da fare. La prima è comunque, anche se in maniera meno visibile per esempio che in Sudan, però la repressione è partita fin quasi da subito in tutti i paesi di nuovo di cui stiamo parlando, nel senso in Mali è abbastanza comprovata, per dire, la presenza ormai di prigioni clandestine, camere di tortura clandestine dove appunto vengono fatti sparire oppositori o politici o della società civile, anche se lì quello che era successo è stato che in una prima fase, all'inizio del colpo di Stato, i militari avevano cooptato tutta una serie di oppositori e esponenti della società civile che si opponevano al regime precedente, quello di Boubacar Keïta, e che quindi avevano sostenuto il colpo di Stato. Quindi c'è stata questa specie di transizione, fase iniziale, in cui i militari hanno goduto, Goïta e chi è al potere oggi, ha goduto anche del supporto di buona parte della società civile e hanno avuto il tempo di organizzarsi per poi marginalizzare chi cominciava a esprimere dubbi. Il caso dell'imam Dicko è abbastanza, da questo punto di vista, è abbastanza evidente, cioè da kingmaker fondamentalmente sia di Boubacar Keïta prima che in parte di fatto della giunta dopo, la giunta è riuscita comunque a estrometterlo senza arrestare neanche, diciamo, i suoi, ma è riuscita a estrometterlo in buona parte dal discorso pubblico. In Niger anche lì esiste una società civile anche vivace, dovremmo sempre accordarci il concetto di società civile ovviamente perché ci sono varie espressioni. Spesso si è parlato di società civile, ma di nuovo guardando ai soggetti che meglio coincidevano con le aspettative europee.
Pensavo in Niger il movimento M62 torna alla pace, per dire.
Certo, no, esattamente. E che in parte appunto sono stati presi di sorpresa, tra virgolette, e in parte comunque i primissimi giorni dopo il golpe noi abbiamo visto manifestazioni, soprattutto penso in a Tawa, quindi nelle città, diciamo, quelle di cui è originario Bazoum, per esempio, eccetera, è partita abbastanza rapidamente anche un'opera di repressione, che non spiega tutto, ovviamente. Credo che anche l'elemento ulteriore da tenere in conto è l'enorme, comunque, di nuovo, fatica e di disillusione rispetto, cioè, si può non apprezzare il colpo di Stato, ma al tempo stesso non vedere il motivo per cui scendere in piazza per rimettere al suo posto un regime comunque era percepito come, non dico altrettanto illegittimo, ma sicuramente non valido.
Poi in tutti i casi questi del Sahel, Niger, Mali e Burkina, sono comparse le bandiere russe, piazza, proprio per vedere una qualche alternativa all'amico francese. Però tutti questi stati hanno comunque delle loro storie diverse che sono state poi sostanzialmente assimilate dall'apparizione del jihad, ed è proprio quello che ha permesso ai francesi di fare Barkhane o ai russi di infiltrare Wagner nel loro territorio. Questo ha fatto un po' da collante anche per tutto quello che appunto è avvenuto, i vari golpe e la sensazione della popolazione civile di dover cercare un qualcun altro a cui rivolgersi. E questo li ha un po' coalizzato storie completamente diverse, tipo quella del Burkina o il Mali, che ha avuto la guerra nord-sud nel 14, mi pare, la Zawad che si era alleato con il Jihad, il Niger, che è sempre stato molto molto legato agli occidentali, tanto da essere una piattaforma dove contrastare i migranti, e invece adesso sembra un po' che abbiano trovato un collante.
Ritornando al punto di partenza, cioè cosa tiene assieme, oltre alla geografia, tra virgolette, questi colpi di Stato? Sono proprio questi gli elementi, cioè siamo paradossalmente più noi a assieme questi vari aspetti, noi inteso come appunto la Francia ovviamente in primo luogo, ma anche tutta la struttura di intervento che è stata costruita, cioè non dimentichiamoci mai, adesso stanno tornando al potere i militari, che sono poi stata l'istituzione che ha ricevuto il maggior supporto anche materiale, ovviamente.
Soldi, addestramento italiano.
Certamente, anche italiano, certamente, infatti, assolutamente. Quindi questi sono sicuramente elementi da tenere in conto. Per quanto riguarda, diciamo, oltre a... e ovviamente la crisi securitaria, come giustamente notavi, è chiaro che anche le insurrezioni che ormai vanno avanti da quasi 10 anni nell'area giocano un ruolo. Per quanto riguarda la Russia, lì bisogna sempre un pochino chiarirsi, nel senso che sicuramente, allora, la Russia, ovviamente, Wagner, poi bisognerà capire anche cosa saranno...
Capiterà.
Le prospettive, esatto, cosa accadrà, però sicuramente la Russia ha offerto un'alternativa anche per condurre, per dire, le operazioni di controinsorgenza, di lotta al terrorismo in una maniera diversa, quindi questo sicuramente ha contato. Bisogna sempre stare attenti a non sovrastimare appunto l'impatto della Russia, o a pensare che il sentimento antifrancese sia stato il risultato di un'azione russa. Questo assolutamente no. È stato sfruttato ed è stato alimentato un'insoddisfazione che era già ampiamente presente da un lato, e poi concludo. C'è una seconda a considerare, appunto, cioè anche questo rivolgersi a Wagner non bisogna rifare la logica da, secondo me, è molto sbagliato quello che si sta diffondendo anche nei cancellieri europei, la logica da guerra fredda di nuovo, o con noi o con loro, eccetera, eccetera. Esattamente il contrario, c'è una profonda soggettività africana che viene in questo momento implementata e praticata dai governi Sahel, cioè che comunque, voglio dire, giocano su quelle che sono cattive contrapposizioni internazionali per cercare quello che è il miglior offerente rispetto ad un'agenda politica definita da questi nuovi governi, a questi regimi. Poi è chiaro che è un gioco rischioso, perché lasciare, diciamo, cavalcare il sentimento antifrancese per riuscire a staccarsi dal protettore, tra virgolette, francese, o quantomeno il protettore dei precedenti regimi, è una scommessa, e appoggiandosi sui russi, è comunque una scommessa, perché chiaramente poi i russi non è che vengono in tuo aiuto solo per fare il dispetto ai francesi, metteranno altro, ovviamente. Questo è chiaramente un rischio, però fa parte di quest'idea di appunto attori africani, di cui poi di nuovo possiamo discutere la legittimità, perché stiamo parlando di governi emersi a colpi di Stato, ma che praticano la propria indipendenza, tra virgolette, nel gioco internazionale. Questo credo che sia abbastanza evidente.
Forse anche la differenza di approccio da parte del colonialismo russo o cinese, che non si intromette negli affari politici, esatto, o morali
della questione delle condizionalità è centrale, per esempio, è chiaro, nel senso che questo vale per la Francia. Poi la Francia merita appunto un discorso a parte, cioè come adesso Macron sta reagendo al colpo di Stato in Niger, credo che sia la dimostrazione plastica dell'incapacità francese di andare oltre la retorica della fine della France-Afrique, esatto, di non riuscire ad accettare il dato di realtà. Però al netto, diciamo, della Francia, ma anche dall'Italia, insomma, gli stati europei, poi si potrebbero fare delle nuance e distinzioni, però chiaramente l'Unione Europea, principale partner, per dire, in tutto quello che ha ambito aiuti allo sviluppo, ma poi anche aiuti alla sicurezza in questi 10 anni, però l'Unione Europea pone tutta una serie di condizionalità, pone tutta una serie di condizioni in generale, che appunto appunto, quantomeno a una prima vista non vengono poste dalla Cina, dalla Russia. Sono altre le cose che vengono richieste, di nuovo non è che sia, diciamo, aiuto a costo zero, ecco. Però quanto a libertà di azione, di margine manovra politica da un punto di vista normativo, chiaramente è molto diverso. La cosa interessa ovviamente ai governi dell'area.
Certo, poi anche i governi militari in qualche maniera devono anche rispondere alle aspettative, certo. Diciamo così. E tant'è che in Mali, per esempio, adesso proprio in questi giorni, il 28 agosto, è stato adottato un nuovo codice delle miniere che permette allo Stato maliano di avere delle entrate molto più consistenti in un settore come quello minerario dominato dai gruppi stranieri, canadesi, australiani e britannici. Adesso avranno molti meno vantaggi e qualcosa ritornerà allo Stato maliano. Quindi c'è anche una modalità, diciamo così, di interpretare questa richiesta, questo spirito di indipendenza che comunque anche i militari devono in qualche maniera rendere conto.
Certo. Ma allora c'è un doppio discorso sul in Italia devo rendere conti. Primo, ci viene dal caso del Burkina, dove ovviamente nel momento in cui il colpo di Stato viene fatto in nome della sicurezza e della migliore risposta alla crisi jihadista, per esempio, nel momento in cui poi però questo non avviene si rischia il posto, e lì vediamo i due colpi di Stato nel giro di meno di un anno, appunto, all'interno dei militari, che oltre a esprimere visioni dentro i militari, ma il secondo colpo di Stato avviene nel momento in cui c'è una gravissima sconfitta, un gravissimo attacco contro, appunto, il secondo colpo di Stato arriva a settembre, ad agosto c'è un gravissimo attentato in Burkina e quindi si delegittima appunto il primo governo golpista. Sul secondo aspetto, certo che ovviamente tutta la retorica, che in parte è seguita anche da Prada, diciamo, ci sono anche iniziative effettivamente messe in atto legate a questa retorica, viene chiamato sovranista comunque, eccetera, di queste giunte, chiaramente poi crea aspettative. Tra l'altro il caso delle miniere che adesso ci citavate è interessante proprio per questo, perché da un lato è una ripresa, diciamo, di margini di manovra, di sovranità sulle proprie risorse, e questo è indubbio. In Mali soprattutto l'oro è buona parte delle disinformazioni, in questo caso sì, messe in giro da determinati soggetti locali e internazionali, è la Francia che sfrutta l'oro del Mali, in realtà no, le principali aziende sono australiane, canadesi, inglesi, sudafricane, chi sa estrarre fondamentalmente l'oro sul continente. Però è interessante perché dall'altra parte la spinta decisiva per fare questa mossa è venuta però proprio dai rapporti con ciò che resta di Wagner, ciò che sarà Wagner di nuovo, qualcosa da definire, e anzi questa è anche una finestra di opportunità, poi se volete ci torniamo, per il governo maliano e non solo, cioè che la necessità di trovare le risorse per poter pagare ovviamente quelle che sono le truppe russe sul campo. È da almeno un anno che in Mali si poteva di cercare di rimettere mano alle risorse appunto minerarie, anche da un lato per un discorso giustamente di maggiore indipendenza, diciamo, dello Stato, ma dall'altra parte anche perché c'era la necessità di pagare Wagner che era sul posto.
D'altra parte quindi sono dei contractors e quindi intervengono, esatto, se hanno dei proventi e degli interessi. Ma probabilmente la Russia non rinuncerà né a, soprattutto in Niger, all'uranio, né ai proventi che possono derivare dalle miniere. Probabilmente ci sono molte diverse compagnie militari anche russe che possono quasi sicuramente subentreranno continueranno.
Certamente. Ma infatti da quel punto di vista lì, allora, diciamo, lo si sta già osservando che appunto è subito dopo il tentativo, non saprei neanche come definirlo, diciamo quello che fu a giugno l'operazione di Prigozhin in Russia, però il pronunziamento, cioè chi l'ha chiamato, poco dopo emissari del governo russo di Lavrov andarono per esempio in missione in Mali, sì, e Repubblica Centrafricana, appunto a gettare le basi per dire adesso prendiamo noi il posto di Wagner, cioè la Russia continua, semplicemente cambiano gli interlocutori. Quando dicevo che questa è una finestra di opportunità per i regimi locali, paradossalmente è proprio da questo, nel senso che comunque una serie di accordi, anche abbastanza pesanti da un punto di vista economico, sono stati firmati con Wagner. Adesso questi accordi tendenzialmente andranno rinegoziati, con che vengano nuovi compagnie private russe, che venga direttamente emissari dell'esercito russo, insomma chi ha, questo è appunto ancora abbastanza complicato stabilire, però si apre un margine di manovra per rinegoziare le condizioni, questo senza dubbio. E quindi sarà interessante anche vedere cosa accadrà dal punto di vista. Cioè, non mi aspetto che rinunci ovviamente, però non è detto che riesca a mantenere le stesse condizioni di prima.
Probabilmente l'hanno fatto anche fuori per quello.
Sì, ma anche perché poi nel momento in cui c'è un passo indietro del potere coloniale francese, per cui tutta la struttura della Franzafrique in qualche maniera adesso si sta piano piano insomma sbriciolando, per certi aspetti in questi spazi si inseriscono altri soggetti che possono essere i russi, possono essere i cinesi, possono essere i turchi, ma il ridimensionamento della Francia in Africa è un fatto per certi versi epocale, comunque come se stessimo assistendo a una transizione, non si sa ancora verso che cosa, che in questo momento viene veicolata appunto dall'esercito, magari in futuro potrebbe essere anche veicolata da altri soggetti locali, però effettivamente stiamo assistendo a un evento storico per certi versi probabilmente irreversibile.
Sono piuttosto d'accordo, diciamo, mi permetto questa parentesi, la mia speranza esatto che poi tutto questo movimento venga preso in mano da altri soggetti, e appunto è interessante vedere, seguire anche il dibattito tra intellettuali, diciamo, africani e panafricanisti sul continente, che da un lato c'è la grande liberazione rispetto a ciò che sta avvenendo, la rottura della Françafrique dal basso, finalmente, però certo c'è anche la denuncia dell'incapacità di elaborare proposte nuove, diciamo, e il notare che questa rottura viene fatta da attori, appunto i militari, eccetera, su cui non c'è certezza che siano poi portatori di emancipazione, ecco, mettiamola così. È un dibattito molto vivo. Pace, molto vivo, molto presente, dal Senegal a tutta il Congo, RDC, diciamo, in tutte le aree francofone, anche non ex colonie francesi, ma che sono state sotto influenza francese. Questo sì, sicuramente.
È un po' come se si aspettassero una riedizione dei primi anni 60, quando ci fu la prima decolonizzazione.
Esatto. Ma c'è anche una grande capacità di autoriflessione di questi intellettuali, nel senso che appunto c'è anche un senso di colpa rispetto a non abbiamo fatto niente per preparare nuove generazioni a questa possibilità, tra virgolette. Quindi appunto c'è, oltre la fase di denuncia della Françafrique, però poi manca la parte di sintesi, diciamo, di proposta successiva.
Anche perché mettono in discussione un modello di democrazia azzoppata, come è stata quella imposta dai francesi, che probabilmente non è adatta, diciamo così, non è quello che serve all'Africa, ma al contempo gli africani non sono ancora riusciti a elaborare nuove modalità di governo.
Esattamente, questo è uno degli elementi principali, ovviamente, che rientra in queste considerazioni, assolutamente. E però, per dire appunto qua sull'irreversibilità, mettiamola così, è molto, molto probabilmente sì, anche perché già le cose erano cambiate dopo gli anni 90, diciamo, la classica, quella di De Gaulle, Foccart, eccetera, con gli anni 90 era venuta meno, tranne che in alcuni paesi dove sono stati tenuti in piedi gli impresentabili, però altrimenti c'era stata una prima transizione, ma in cui la Francia aveva comunque dimostrato grande capacità di tenerci, diciamo, a mantenere il proprio precarre, come lo chiamano, ma aveva anche dimostrato la capacità di essere una certa flessibilità. Quindi, per dire, l'uranio in Niger oggi è, da che era un monopolio francese, ormai da 15 anni che viene estratto anche dai cinesi, perché appunto laddove è necessario, dove è, dividiamoci i compiti, tra virgolette. Adesso tutto questo sistema, però la sensazione che abbia potuto continuare a esistere, perché come in ogni sistema di sfruttamento ci vuole anche, come diceva Galtung, no? Il neoimperialismo, il sistema, cioè l'incontro tra i centri, il centro del centro e il centro della periferia, cioè ci vuole che ci sia questa borghesia compradora, insomma, l'idea che ci fossero dei garanti del sistema della Françafrique anche ovviamente nei contesti, nei paesi africani. Quello che sta venendo meno, appunto, quello che vediamo adesso per dire in Sahel, è la caduta di tutta una serie di personaggi politici, di sistemi di potere, di nuovo diversi tra di loro. Bazoum era probabilmente il meno peggio tra tutti, se mi permettete il termine, per dire, meno accusabile di altri, di Ibeka o in Mali o di altri. Però stiamo venendo meno, sto cadendo questi regimi, e la cosa che osserviamo, e in questo, per dire, la caduta di Bazoum è stata proprio, noi sappiamo adesso che Macron aveva proposto di far intervenire le forze speciali all'inizio del colpo di Stato per proteggere Bazoum
sul Consiglio dei Servizi Segreti, sì.
Esatto. E poi non si è fatto, c'è chi dice perché Bazoum stesso abbia chiesto di non farlo perché contava di risolvere attraverso il negoziato. Però è interessante perché fondamentalmente la Francia ha continuato ad appoggiarsi su uno stesso schema, tra virgolette, di influenza, senza però essere più disposto paradossalmente a proteggere militarmente i propri clienti locali, come ha fatto quello che aveva garantito la propria posizione per i primi 30-40 anni della Francia picca.
Adesso prova con la CDAO, ma anche lì evidentemente non sono ancora pronti per fare un intervento militare.
L'intervento militare, allora confesso che, voglio dire, come quasi nessun analista si aspettava il colpo di Stato in Niger, almeno non nei tempi, nei modi in cui c'è stato, che è una di quelle cose che si conoscevano le tensioni, ma a quel punto, diciamo, per qualche giorno siamo entrati nell'ambito del possibile, per cui la CDAO che minaccia l'intervento, c'era anche tra analisti che si chiedevano magari succede davvero. La verità è che prima di qualsiasi considerazione politica, che comunque è estremamente importante, la CDAO non ha le capacità materiali, non partire da Nigeria, l'esercito, diciamo, certo, più importante della regione, ma non c'erano le capacità materiali.
Un conto è intervenire in Gambia, un conto è intervenire in Niger.
Sì, esatto, cioè, la Gambia, in Gambia è un paese piccolino, circondato dal Senegal, il Senegal mobilita le proprie truppe e circonda Gambia fondamentalmente, il Niger è un'altra cosa.
Sì, e meno male, perché potrebbe scatenare qualcosa di veramente grosso.
Certamente. Bene Edoardo, mi sa che il nostro tempo è finito, ti ringraziamo insomma del tuo intervento, sempre molto utile per dipanare insomma la matassa di quello che accade in Africa, e magari ci risentiamo volentieri prossimamente, perché tanto penso che gli avvenimenti insomma corrono da quelle parti.
Sì, qualcosa, l'impressione è quella, assolutamente.
Qualcosa in Sahelistan corre.
Ciao, grazie ancora.
Allora. Grazie.
Ciao.